Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia, siamo fra le pareti del Ridotto dell'Opera. Oggi, senza preamboli, incontriamo subito il primo ospite ed è Michele Spotti. Ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buon pomeriggio a tutti, ciao.
Michele Spotti, giovane direttore d'orchestra che io conosco sin da quando era in fasce praticamente. L'impegno imminente, un'opera importante, famosa, pericolosa dunque, forse perché è troppo famosa, addirittura al Rossini Opera Festival, in questa stagione autunnale del Rossini Opera Festival, Il Barbiere di Siviglia. Però prima vorrei ritornare un attimo indietro. Come nasce il musicista e direttore d'orchestra Michele Spotti?
Il direttore d'orchestra Michele Spotti nasce subito, perché la volontà di essere sul podio è stata sin dagli inizi degli studi la mia volontà più ferrea. Ho cominciato a studiare appunto il violino e in parallelo il pianoforte, appunto per poi dedicarmi alla direzione d'orchestra. Già sin da piccolino era questo il desiderio. Infatti la fortuna di fare il lavoro dei sogni è veramente grande, a prescindere dal periodo che comunque sta creando difficoltà psicologiche oltre che poi materiali. Però il futuro è radioso e quindi si pensa sempre al positivo.
In famiglia c'era già qualcuno che si occupava di musica o tu sei chi ha introdotto questa musa in casa tua?
Diciamo, i miei genitori, proprio parlando di mamma e papà, sono appassionati di musica, appassionati d'opera, però la vera musicista era mia nonna, scomparsa da più di un anno, che mi ha aiutato tantissimo, è stata la mia insegnante di teoria solfeggio, la mia prima insegnante di pianoforte, devo dire è stata la mia guida per entrare in questo bellissimo mondo, oltre che trasmettermi tutta la passione che ho.
Salutiamo la nonna Anna Maria, da qualche parte ci ascolta.
Sempre con noi.
Sempre con noi. Senti, poi gli studi invece praticamente sono avvenuti dove? In quale conservatorio?
Ho iniziato alla Civica Accademia Musicale di Cesano Maderno, che è il mio paese appunto di nascita, mia città di nascita. Poi circa in prima media sono entrato al conservatorio di Como con il mio maestro Beppe Crosta per studiare violino. Però siccome a Como non c'era la classe di direzione d'orchestra, appunto perché già volevo entrare in direzione d'orchestra, mi trasferì al Conservatorio di Milano, sotto l'egida del maestro Daniele Gai, anche lui ahimè recentemente scomparso, mio carissimo maestro, perché nel Conservatorio di Milano, oltre poi senza nulla togliere agli altri conservatori, ma per me il Conservatorio di Milano è tra i più blasonati in Italia e in Europa, sia per il pregio di studiare nel Conservatorio di Milano, e studiare nella classe di Daniele Agiman, il mio maestro, maestro di vita, di opera, di musica, un po' di tutto e al quale devo tantissimo.
Allora, lo conosciamo molto bene, è stato tante volte ospite al Ridotto dell'Opera, è un caro amico, una grandissima, simpatica persona, Daniele Agiman, e ci aveva permesso anche di conoscerci appunto quando tu eri proprio un bambino, perché avevi preso parte ad un Elisir d'amore, del quale io curavo la messa in scena, al San Barnaba, che poi è quella chiesa sconsacrata di fianco al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, ecco, e c'era Michele Spotti, e sono stato felice. Poi quando di seguito ho visto il tuo nome appunto affisso su cartelloni di teatri sempre più importanti e significativi. Comunque un bellissimo ricordo. Il Rossini Opera Festival, ecco, io ti ho ritrovato poi lì in occasione di un viaggio a Reims. Come sei arrivato a Rossini e che posto occupa nel cuore e nella mente di un direttore d'orchestra un compositore come Rossini o comunque questi compositori cosiddetti belcantisti che talvolta vengono un po' archiviati come coloro che scrivono per le voci e non per l'orchestra? Io direi che è un'eresia, comunque devo fare domande anche di questo genere.
Il primo incontro con Rossini è avvenuto proprio al Conservatorio di Milano. La prima volta che aprì una partitura di Rossini fu proprio il Barbiere di Siviglia, in classe col maestro Daniele Agiman. Poi devo dire è stato scavalcato durante il periodo degli studi da altri autori fino a quando nel 2016, anzi 2015, ebbi l'occasione di conoscere il maestro Zedda lavorandoci come assistente all'Opera de Lyon e ebbi l'opportunità di cimentarmi con l'Ermione di Rossini, quindi conoscere un lato completamente diverso da quello che è il Rossini più conosciuto. Ho conosciuto, grazie al maestro Zedda, il vero Rossini, cioè quello che Rossini amava definirsi. L'incontro col maestro Zed è stato un fulmine a ciel sereno, una scintilla che ha fatto subito scaturire in me una passione debordante per questo autore, una porta, diciamo, enorme nel mio cancello di studi, e devo dire che è stato anche determinante per l'evolversi della mia carriera. Non amo definirmi un direttore rossiniano perché non amo le etichette in un direttore, ma certamente Rossini è, dato anche statisticamente, il Barbiere di Siviglia sarà la mia quinta presenza al Rossini Opera Festival, è sicuramente un autore che mi scorre nelle vene, con il quale provo un'affinità sia fisica che spirituale più forte che rispetto ad altri autori. Per quanto riguarda il discorso del De Jarrams, è sicuramente stato un'esperienza meravigliosa perché fu il mio primo approccio appunto col mondo di Pesaro, scelto da Alberto Zedda in persona, l'ultimo a essere scelto, ahimè, dal maestro, e questo ha permesso anche di approcciarmi agli altri autori belcantistici con un rispetto della partitura e un'attenzione verso l'orchestrazione molto maggiore rispetto alla quale si opera. Non a caso il mio ultimo Elisir d'amore a Bari è stato incentrato proprio su questo, in una scelta di accurata attenzione all'orchestrazione, alla valorizzazione degli strumenti che gli autori di quel periodo utilizzavano. Quindi il fatto che l'attenzione all'orchestrazione debba essere sempre al centro di questa musica, oltre che alla bellezza e al risalto della linea vocale, però è un elemento determinante per la buona riuscita di questo repertorio. Thank you.
quando ero ragazzo io non c'erano molti direttori d'orchestra italiani che dirigevano anche musica sinfonica. Era un po' una prevenzione che si stabiliva appunto con un certo tipo di figure artistiche. Tu dirigi anche musica sinfonica e intendo dire approcci anche compositori che generalmente sono appannaggio di direttori d'orchestra russi, tedeschi and so on.
Certo, devo dire che non esiste distinzione nel mio percorso per quanto riguarda opera e sinfonica, perché penso che una sia al naturale completamente dell'altra. Cerco di dividermi al 50-50 e amo anche affrontare, oltre che i classici autori Mozart, Haydn, Beethoven, però amo anche sconfinare, appunto, come dicevi tu, in autori quali Sibelius, Stravinsky. Io ebbi l'opportunità di dirigere, per esempio, al Teatro Lirico di Cagliari la quarta di Sibelius, ed è stato veramente un'esperienza bellissima in un repertorio che comunque è spesso appunto appannaggio di altre nazionalità, ma che comunque in realtà i direttori italiani hanno la possibilità di dirigere molto bene, quindi è veramente importante conciliare le due.
Mi risulta piuttosto facile capire come si allena, come studia, come approfondisce un interprete vocale, vocalizzando, esercitandosi, eccetera, via. Analogamente anche uno strumentista, il quale, se è un pianista, naturalmente ci lavora un determinato numero di ore al giorno, che sia violinista, clarinettista, eccetera. Ecco, un direttore d'orchestra invece come mantiene l'elasticità sia del gesto che della mente, e soprattutto come studia, cosa fa quando studia? Apre una partitura, la guarda, la sfoglia, la legge, la prova?
In base a da quale strumento vieni, il tipo di studio secondo me cambia. Io sono di base un violinista, ho studiato anche pianoforte, quindi diciamo ho un approccio ibrido. Certamente rispetto a uno strumentista o a un solista, a un cantante, si ha un approccio meno fisico, perché la fisicità è la cosa che manca al direttore d'orchestra. È chiaro, è pleonastico che non si può avere un'orchestra davanti a sé tutti i giorni per esercitarsi. Al contempo però la partitura quasi deve divenire la tua compagna di vita, perché poi di fatti è solamente scandagliando la partitura in maniera pedissequa e costante che si ha l'opportunità di migliorare. Poi questo riguarda dal punto di vista proprio dell'approccio alla partitura, quindi oltre che lo studio dell'orchestrazione, della forma, dell'analisi appunto, c'è in contemporanea anche una parte fisica, cioè il direttore deve tramutare l'esprit e la vis, diciamo, dello studio, deve incanalarlo in gesti corporei che saranno compresi da un gruppo di persone che dirigerà. E quindi, secondo me, il direttore deve essere un buon mix tra praticità e studio.
Io credo che i nostri ascoltatori abbiano capito, intuito. Una cosa che io suggerisco sempre è di recarsi, se possibile, ad assistere alle prove di un direttore d'orchestra. È molto bello, molto interessante e appassionante sicuramente. Senti, purtroppo tu hai citato Lione, so che quest'anno, per colpa di questo brutto coso che circola, c'è stata una delusione. Cosa dovevi performare?
Il nostro bellissimo Rigoletto, che purtroppo erano 40 anni che tra l'altro non veniva eseguito all'Opéra de Lyon, che è un teatro, diciamo, connotamente non di tradizione, però appunto si era programmato di esibirsi in questo Rigoletto, e purtroppo la beffa è che abbiamo provato 6 settimane e a 6 ore dalla prima mi è arrivata la comunicazione del teatro annullandoci tutte le rappresentazioni da lì a venire. È stato un duro colpo, ma da una parte è stato un duro colpo, dall'altra, avendo già fatto anche la generale, diciamo che ho la fortuna di avere un'opera che comunque dirigerò tante volte, mi auguro di dirigere tante volte in carriera, che è già pronta, impacchettata, confezionata.
In tasca, insomma. Esatto. Quindi non aspettiamo che ci sia la prossima commissione o a Lyon, oppure anche in altri teatri, naturalmente. E invece il barbiere di Siviglia, per concludere la nostra chiacchierata di oggi, ecco, c'è qualcosa di diverso, di nuovo, o non è necessario dire qualcosa di diverso, di nuovo quando si affronta un lavoro tanto appunto pubblico, se vogliamo.
Il barbiere di Siviglia è sicuramente una sfida incredibile, soprattutto doverlo fare a Pesaro è una grande responsabilità, a prescindere dalla produzione, a prescindere poi dal fatto che lavori con un regista di fama mondiale come per Luigi Pizzi, al quale sono profondamente legato. La mia sfida per questo barbiere di Siviglia è di presentare qualcosa di nuovo con quello che Rossini scrive. La bellezza di questa partitura è che ormai è conosciuta da decenni dopo la riscoperta, diciamo. Ci sono tanti elementi che spesso non vengono valorizzati, secondo me, nell'orchestrazione e anche piccole sottigliezze che, essendo che tutti noi conosciamo talmente bene questa partitura, tutto quello che sentiamo un attimo diverso, un filo diverso rispetto all'abitudine di ascolto, secondo me creerà una specie di sensazione nuova, di ventata di freschezza, senza rivoluzionare una partitura che è bellissima. Abbiamo la fortuna, tra l'altro, di poterla eseguire in integrale, senza tagli, né nelle parti musicali né nei recitativi, quindi avremo proprio il sentore e il gusto totale di questo capolavoro, anche dal punto di vista prettamente architettonico, e ci saranno delle belle novità e spero di poterle rendere al massimo.
Bene, grazie allora Michele Spotti, sono molto contento di averti avuto ospite e naturalmente siamo in fervida attesa del barbiere di Siviglia e di tutto quello che verrà di seguito. In bocca al lupo a te e a tutti, naturalmente.
Crepi, crepi, crepi e grazie per l'invito.
Ai, qual destin crudel impara il nostro del nericonio
Buon pomeriggio al maestro Ernesto Palacio.
Buon pomeriggio a lei e a tutti voi ascoltatori.
Non è la prima volta che quest'anno ci incontriamo con il maestro Palacio e non è la prima volta che il Rossini Opera Festival si vede costretto a cambiare programmi. L'importante è però che si riesca a resistere adattando la situazione di volta in volta, piano A, piano B, piano C, il discorso continua. Allora siamo nella stagione autunnale, qualcosa di un po' insolito se vogliamo, potrebbe essere qualcosa che è aggiunto questa volta anziché tolto al Rossini Opera Festival. Cosa ha pensato di organizzare per sorprenderci?
Sì, come bene ha detto, è la prima volta che il ROF fa una stagione fuori del periodo normale di agosto, la facciamo adesso a novembre. Pensavamo, speranzosi, che la situazione fosse stata migliore di quella che è. Purtroppo, strada facendo, ci stiamo trovando una serie di difficoltà e logicamente adesso il governo ha vietato il pubblico presente alle manifestazioni. Però noi incominciamo a fare spettacoli in streaming.
Al Rossini Opera Festival programmati un concerto relativo ai Péché de Vieillesse con il pianista Alessandro Marangoni, poi la Miserere e la Messa di Milano, due titoli nuovi anche per Pesaro. Chiediamo al maestro Palacio di parlarci di queste due nuove gemme della tiara rossiniana.
Sono due pezzi che prevedono orchestra, la Orchestra Filarmonica Rossini, diretta da Ferdinando Sulla, e prevede anche un coro, che è il coro Messo Agostini di Fano, il Teatro della Fortuna di Fano, e dei cantanti Manuel Amati, Antonio Garè, sono i due tenori, e il basso Grigori Scaruppa. Per la Messa di Milano, per il Miserere invece si aggiunge la Stoianova, che è un mezzo soprano. In più noi andremo avanti con le recite dei ragazzi dell'Accademia Rossiniana, faremo due recite di Viaggio a Reims e poi presenteremo il Barbiere di Siviglia in edizione, quella che si è vista nel 2018 qui al ROF con la regia di Pierluigi Pizzi. Per cui diciamo è un lavoro normale quello che stiamo cercando di fare, solo che quello che non è normale è che non avremo pubblico e sarà tutto in streaming.
Per quel che riguarda gli allestimenti, quindi saranno di carattere scenico, non concerti?
No. Sia il Viaggio a Reims, lo faremo nella versione normale, quella che è già quasi storica, la regia di Emilio Sacchi, che è da anni che si fa con gli allievi dell'Accademia. E come dico, la regia del Barbiere è quella di Pierluigi Pizzi.
Avete delle precauzioni particolari per quel che riguarda l'andamento delle prove e poi chiaramente la realizzazione scenica?
Assolutamente sì, noi stiamo facendo continuamente i tamponi a tutti quanti, quelli che arrivano per la prima volta non entrano in teatro se non hanno fatto il tampone e ci dice che è sano, per salvaguardare la realizzazione delle recite, ma anche per la salute in generale, certamente.
E dunque, quella meravigliosa stagione che era stata annunciata per l'estate 2020, rimane in fieri per il 2021 oppure avete intenzione di modificare quello che era il cartellone stabilito?
No, rimane quello che il cartellone 2021, a meno che non ci siano
certo
altre situazioni che nessuno si augura, dovrà essere quello già annunciato, e cioè le due nuove produzioni che quest'anno avremmo dovuto fare, cioè Moise Faraon ed Elisabetta Regina d'Inghilterra. Invece la terza opera sarà Il Signor Bruschino, che era già in programma per il 2021. Io vorrei dire una cosa, ecco, noi stiamo facendo un grosso sforzo perché crediamo che in questi momenti difficili sia giusto veramente sentirci tutti vivi. C'è qualcuno, qualche ente che avranno le loro ragioni, che hanno cancellato degli spettacoli, altri che fanno in streaming, magari un streaming a pagamento, noi lo facciamo gratis, magari altri se hanno una produzione fanno una sola recita, noi le facciamo tutte, e questo perché vogliamo aiutare da una parte i lavoratori, cioè i cantanti, gli artisti in generale, il coro, l'orchestra, le maestranze, i tecnici, eccetera, eccetera, che con una sola recita guadagnerebbero una sola recita, invece noi diamo quello che era stabilito da un primo momento, e questo deve capirsi che è uno sforzo tremendo, ma è un aiuto che il ROF si sente in dovere di fare. E lo stesso è un aiuto a tutti i rossiniani del mondo a sentirsi ancora vicini a questo grande compositore.
Io direi che con questa sua frase possiamo suggellare il nostro incontro di oggi, breve, però portiamoci avanti effettivamente. Grazie per le bellissime parole che sono di incoraggiamento e sono soprattutto anche una realtà. Siamo in compagnia di Jacopo Spirei, il regista. Riprendiamo con Jacopo Spirei appunto quella sorta di programmazioni che avevamo tenuto quest'estate, cioè parlare con un regista su come lui vede una determinata opera. Ho chiesto a Jacopo di scegliere 4 opere e lui naturalmente le ha selezionate. Siamo alla prima, che è l'Incoronazione di Poppea. Intanto salutiamo Jacopo Spirei. Ciao e grazie.
Ciao, bentrovati, grazie mille per avermi invitato.
Ci mancherebbe altro, insomma, un po' difficoltoso in quest'anno, lo sappiamo per tanti motivi, però insomma siamo anche, diciamo, a casa, e questo facilita se non altri rapporti interumani, ecco, tra persone, anche se non possiamo abbracciarci, vabbè. Rimandiamo. Posso dire che Jacopo è diventato papà recentemente di una bambina. Infiniti auguri allora al papà, alla mamma e alla piccola. Allora, incoronazione di Poppea. Beh, la prima domanda è semplice ed è: quando il tuo incontro con Poppea e dove?
In realtà il mio primo incontro è stato da assistente, poi su un allestimento storico di Graham Vick, che fu fatto per la prima volta a Bologna nel 90, credo, e ripreso nel 2002, mi pare, a Reggio Emilia e Bologna. In quel frangente io lavorai su quella produzione da assistente della ripresa, e poi ho ripreso quello spettacolo un paio di volte. Poi ne ho fatto una versione mia in seguito, quindi è un'opera che ho frequentato con una certa regolarità negli anni.
Ci portiamo naturalmente sulla tua versione, ecco, così due parole: 1643, Claudio Monteverdi, il libretto di Gianfrancesco Busenello, un prologo e tre atti. A questo punto posso iniziare dicendoti che di Incoronazione di Poppea io ho avuto modo di ammirare delle versioni molto statiche ed altre piuttosto dinamiche, eccetera, per cui il ritmo, voglio dire, e anche il timore che spesso hanno i registi, i direttori d'orchestra, quando affrontano questo repertorio, di annoiare il pubblico. Vediamo invece, ecco, appunto, come ti sei posizionato tu tra Nerone e Poppea, diciamo così, insomma.
Diciamo che è un repertorio che è vivissimo, che ha tantissima vita, tantissima linfa, è l'equivalente di Shakespeare per il teatro. È un'opera che ha sia il drammatico che il comico, alterna momenti di ritmi forsennati a momenti di grande riflessione, quindi in realtà è estremamente viva e non è statica per niente. Purtroppo è un po' vittima di un certo tipo di visione, per cui la musica antica è per sua natura lenta, come se 400 anni fa gli esseri umani avessero un battito cardiaco più lento del nostro o una gamba sola, invece diciamo erano molto simili a noi, quindi non vedo perché non potesse esserci velocità anche all'epoca,
certo,
insomma.
Certo, tra l'altro è da centellinare, il significato c'è naturalmente in certi momenti in cui l'azione procede, ma c'è anche tanto dove i personaggi stazionano in scena con questo recitar cantando, che va ben interpretato dal punto di vista naturalmente vocale e scenico per, certo, arrivare al pubblico. Non siamo, diciamo, con Raptus Verdiano sicuramente.
La cosa interessante appunto è che in realtà è un esperimento, dell'opera nasce come un esperimento, no? Si cerca di ricreare la tragedia greca, e il Monteverdi e tutti i primi compositori si cerca questo mondo tragico fondamentalmente, quindi un modo di raccontare una storia attraverso il canto, quindi la poesia che è all'interno di Incoronazione di Poppea è fortissima, ma anche le pulsioni sono estreme, il ritmo in cui lo scambio avviene fra i personaggi è di una potenza unica, di una violenza fra l'altro unica. Quello che Verdi mette nella musica più tardi c'è sicuramente nel testo e nelle dissonanze di Monteverdi, è un'opera estremamente vicina al nostro gusto musicale moderno, non è lontana dal jazz, non è lontana dall'improvvisazione, è incredibilmente contemporanea anche come sentire. È la storia di due personaggi malvagi che poi alla fine hanno successo, non ha nessun tipo di moralità quest'opera.
Quando la tua prima volta, diciamo, da solo e dove?
In Norvegia, a Oslo, in un teatro medio piccolo in realtà, quindi una proporzione perfetta per un'opera del genere, che richiede un'attenzione all'ascolto molto, molto particolare, con un cast di giovanissimi talenti molto interessante, devo dire. Fu un'esperienza bella anche perché con un periodo di prove molto lungo, quindi con possibilità di approfondire estremamente bene sia il testo, ovviamente perché parlato da persone straniere, che non è madrelingua quantomeno, ma anche la possibilità di scavare veramente all'interno della dinamica dei personaggi con ragazzi con pochi preconcetti, devo dire.
Ci sono dei personaggi nel contesto dell'Incoronazione di Poppea, ne annovera parecchi, voglio dire, sui quali ti sei incentrato, diciamo, c'era un polo attrattivo nel cast numeroso, appunto, oppure una resa collegiale?
No, diciamo che avevo sicuramente un Nerone e una Poppea estremamente aperti e estremamente disinibiti. Questo permette, diciamo, di creare l'ossatura dell'opera, un'opera strana, perché i protagonisti fondamentalmente non cambiano mai. Poppea vuole il trono, Nerone ha perso la testa per Poppea ed entrambi cercano di risolvere questo problema. Il problema di Nerone è ovviamente il fatto di essere sposato con Ottavia. Quindi tutta l'opera è il lavoro di seduzione di Poppea verso Nerone e di Nerone verso se stesso, paradossalmente, che cerca in tutti i modi di eliminare gli ostacoli che possono portare Poppea al trono. Però questi due personaggi non cambiano mai, è affascinante, perché è come se il male rimanesse sempre in qualche modo fedele a se stesso. Un personaggio estremamente interessante dell'opera, che in realtà ne è il protagonista, è Ottone, che è un po' l'amante deluso di Poppea ed è l'unico personaggio che monologa e che ha dei monologhi molto vicini a quelli di Amleto. Quindi è un personaggio che è costantemente in dubbio con se stesso, che continuamente si pone delle domande e che cambia attraverso l'opera. Lui ama Poppea, non corrisposto, ma non per una questione di affetto, ma per una questione di potere. Lei è chiarissima in un duetto con Ottone, il quale dice: guarda, mi dispiace, io voglio Nerone perché mi dà il trono, punto. Quindi non ha nessun tipo di filtro. Dall'altro lato, Ottone è amato da una donna che lui non corrisponde. E questo triangolo amoroso alla rovescia in realtà è la struttura portante un po' dell'opera. Ottone è quello che cerca di uccidere Poppea perché diventa il tramite della regina per vendicarsi su Nerone. È una storia di intrighi di palazzi e di estrema crudeltà da tutti i personaggi, devo dire, molto, molto vicino a noi.
Senti, tu avevi un Nerone maschio o femmina dal punto di vista fisico?
Sì, sì, sì.
Ecco.
No, avevo un Nerone maschio e un tenore, che di solito viene fatto da una donna oppure da un controtenore. In realtà lì avevo un tenore e avevo un Ottone anche, uomo ma controtenore, quindi una combinazione un po' particolare.
Tutto sommato la presenza maschile, vabbè, se vogliamo essere più filologici, quella relativa al controtenore, la prediligo nell'interpretazione di questi personaggi, perché le risorse sceniche sono maggiori. Trovare effettivamente cantanti femmine che trovino un equilibrio tra l'essere virili e l'essere gradevoli, spesso, diciamo, rimane un po' vago. Non so tu come la pensi a questo proposito.
È difficile sicuramente per un interprete femminile, ne abbiamo degli esempi fantastici anche in Italia, devo dire. È diverso, una donna che interpreta un uomo porta di suo un'ambiguità che può essere interessante. Dall'altro punto di vista, con un uomo si può giocare molto di più sull'aspetto puramente maschilista e macista. In questo senso sono due approcci differenti, entrambi validi, devo dire. Io ho lavorato con entrambe le soluzioni, sono diverse, ma entrambe contribuiscono a qualcosa, devo dire.
Amen.
quando io ti ho chiesto di scegliere quattro opere di cui parlare, hai posto come primo titolo l'Incoronazione di Poppea. I titoli sono infiniti, anche quelli che tu hai diretto. Come mai Incoronazione di Poppea?
Incoronazione di Poppea perché è una di quelle opere che quando ci lavori ti cambia la vita. Il primo è un grandissimo esempio di dove è arrivata l'opera nella sua prima sperimentazione. La prima forma di opera è questo del recitar cantando, dove il testo domina in maniera assoluta sulla musica. Non che questo cambi, però diciamo il rapporto fra musica e testo varia molto poi nei secoli a seguire. In questo periodo, in pieno 600, c'è proprio un'attenzione maniacale al significato della parola, come questa venga espressa, con che intonazione, con che forza. E il soggetto è un soggetto di un valore incredibile, inestimabile. Parla dell'essere umano, parla di tutto quello che noi ci portiamo dentro, delle pulsioni più negative, dell'ambizione, di potere, come il potere corrompe. È una storia morale di altissimo livello, narrata con una poesia di livello assoluto, ecco, un libretto impareggiabile, credo, a livello poetico sicuramente, con un ritmo narrativo degno del miglior cinema, insomma.
Per concludere la nostra chiacchierata, io ti chiedo un momento particolare che ti ha suggestionato o in ogni caso col quale vorresti suggestionare il pubblico.
Dunque, ci sono molti momenti ovviamente incredibili, ci sono momenti molto famosi, cioè Ottavia canta una famosa scena che si chiama Dio Roma, in cui viene esiliata e quindi odia, diciamo, tutto il mondo, è una grande scena molto famosa, così come è molto famoso il duetto finale dell'opera Purtimiro, che non è stato scritto da Monteverdi ma da un suo allievo. L'opera è un po' un collage, diciamo, di collaboratori di Monteverdi, un'opera che lui scrive alla fine della sua vita, un po' come Verdi fa con Falstaff. C'è un bellissimo duetto di Poppea e Nerone, che è il penultimo in realtà, è l'ultimo duetto che scrive Monteverdi, ed è il momento in cui Nerone comunica a Poppea di aver finalmente esiliato Ottavia e quindi la strada al trono è spianata. Questo duetto si sviluppa ovviamente all'inizio in maniera discorsiva, la seconda parte porta a questa idea di dimenticarsi l'uno nell'altro, quindi l'oblio, il perdersi l'uno nell'altro, ed è una perdizione di una bellezza assoluta musicalmente, ed è il punto più scuro di tutta l'opera, perché sono due entità assolutamente malvagie che si perdono l'una e l'altra in un afflato amoroso, quindi è un momento di forza incredibile ed è l'apice dell'opera. Ed è come se da lì in poi in qualche modo il rapporto si raffreddasse. Questi due personaggi che sono stati fino a questo momento al calor bianco diventano due specie di statue di ghiaccio freddissimi e crudeli per tutto il resto dell'opera, che ancora ha suoi buoni 40 minuti per finire. Lunghissima.
Ti ringrazio di questa scelta, anche perché è un brano che penso in 20 anni di ridotto dell'opera non ho mai proposto, ricorrendo sempre o al Signor Signor de non partire o il Purtimiro finale, se stiamo fra i duetti amorosi tra Poppea e Nerone, oppure l'Addio Roma, oppure la morte di Seneca, ecco questi momenti topici che indubbiamente hanno un grandissimo valore. Senti, grazie di essere stato in nostra compagnia, settimana prossima o tra 2 settimane poi questo lo vedremo, avremo modo magari di parlare anche un attimo di te. Oggi invece ci siamo limitati solo a disquisire su Incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi.
Grazie a te.
E dopo l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi, torniamo a Ludwig van Beethoven, una lettera alla settimana. Giorgio Polonia coglie l'occasione per salutarvi e naturalmente l'appuntamento è fra 7 giorni con il ridotto dell'opera.
Unter Döbling, 18 luglio 1821, all'Arciduca Rodolfo, Vienna. Vostra Altezza Imperiale, ho saputo ieri che Vostra Altezza è arrivata qui. Cosa che, per quanto mi possa essere gradita, si risolve ora per me in un triste evento, perché può darsi che ci voglia parecchio tempo prima che io possa avere la felicità di prestare i miei servigi a Vostra Altezza Imperiale. Già da tempo ero molto malandato quando si è chiaramente manifestata l'itterizia e, nel mio caso, sembra trattarsi di una malattia particolarmente difficile. Spero però di rimettermi abbastanza perché mi sia ancora possibile vedere qui Vostra Altezza Imperiale prima della sua partenza. Anche l'inverno scorso ho avuto dei violentissimi attacchi reumatici. Molto di ciò va attribuito alla mia penosa situazione e specialmente alle mie condizioni economiche. Finora speravo di riuscire, attraverso tutti gli sforzi possibili, a superarle. Dio, che vede nel profondo del mio cuore e sa che io come uomo adempio con piena coscienza in tutte le occasioni i doveri che l'umanità, Dio e la natura mi impongono, alla fine mi strapperà sicuramente a queste tribolazioni. La messa verrà consegnata a Vostra Altezza Imperiale ancora durante la sua permanenza a Vienna. Vostra Altezza Imperiale si degnerà di dispensarmi dall'enumerare le cause di questo ritardo, giacché i particolari non potrebbero, a dir poco, che essere spiacevoli per Vostra Altezza Imperiale. Avrei scritto molto volentieri a Vostra Altezza Imperiale ogni tanto da qui, ma Vostra Altezza Imperiale mi aveva detto proprio qui di aspettare fino a che non fosse stata Vostra Altezza a scrivermi. Quindi che cosa dovevo fare? Forse sarebbe dispiaciuto a Vostra Altezza Imperiale se non avessi prestato attenzione alle sue parole. So anche che ci sono delle persone a cui fa piacere calunniarmi presso Vostra Altezza Imperiale e ciò mi fa molto male. Così penso spesso di non poter fare nient'altro che restarmene in silenzio fino a che Vostra Altezza Imperiale non desideri vedermi o sapere qualcosa di me. Ho saputo che Vostra Altezza Imperiale non sta bene. Spero non si tratti di un'indisposizione grave. Il cielo riversi su Vostra Altezza Imperiale le sue benedizioni nella misura più generosa. Spero che non ci vorrà troppo tempo prima che io possa avere la gioia di poter dire a Vostra Altezza Imperiale quanto io sia di Vostra Altezza Imperiale obbedientissimo e fedele servitore. Beethoven.